18 e 40 minuti primi sulle note dei Gem, arrivano le ore di religione come ogni venerdì a quest'ora sugli 87.9 di Radio Onda Rossa o sull'altrettanto noto sito www.ondarossa.info. Tornano le ore di religione, torna la teologia estrema e tutto il resto che di solito ci accompagna. Allora, puntata di oggi che è il ci sei, non ti preoccupare. È il seguito di quella di venerdì scorso. Vi ricordate, avevamo proposto una doppia trasmissione dal titolo I preti in commedia. Doppia, sì, ci sei. E insomma, saremmo potuti andare avanti per decinaia e decinaia di ore, però insomma, abbiamo deciso di fare così una piccola un piccolo excursus fra i più famosi preti e tonacati del cinema italiano, della commedia italiana soprattutto. Abbiamo cominciato la settimana scorsa e quest'oggi abbiamo annunciato diciamo la conclusione di quella puntata con i due attori romani più noti dell'oggi e dello ieri, no? Sono ovviamente Alberto Sordi e Carlo Verdone. E avevamo finito l'anno scorso citando un po' i principali film in cui Sordi in persona un prete, un religioso, o anche il suo figlioccio, possiamo definirlo così, insomma lui...
Tanto lui non ha mai avuto figli, Sordi lo sappiamo, insomma...
Beh...
Sul matrimonio aveva mutuato un aforisma di Flaiano: e che mi metto un estraneo in casa.
Esatto. E quindi insomma almeno ha avuto un figlio d'arte, ecco, mettiamola così, con cui ha recitato due volte.
Sì, una
perché ha fatto In viaggio con papà
e poi diciamo c'è Troppo forte, in cui lui fa l'avvocato,
che poi a un certo punto
è un avvocato pazzo.
Esatto.
Che però diciamo si sa che in quel film Verdone non lo voleva, è stato imposto diciamo dalla produzione, sì. Che era diciamo, un po'
prendeva un po' la scena
fuori. Sì, insomma, adesso non abbiamo
lunghissime parentesi, ecco,
comunque sì,
al riguardo.
Comunque il film è, si è detto, Mi piace con papà, lì è proprio
il passaggio di consegne.
Sì.
Anche perché poi lui è il figlio del...
Sì, nella... lui è il figlio, un po' svampito, invece il padre...
È ben navigato, ecco.
Quindi c'è una storia costruita ad hoc appunto per... mostrare questo legame, e sono effettivamente padre e figlio nella finzione, quindi sicuramente sì. Quindi dicevamo, allora, per quanto riguarda Sordi, che c'è? Ah, eccoci.
Ecco, molto
molto meglio.
Esatto, perché prima c'era un po' l'effetto quello della Hammer, capito? Adesso sì, siamo un po' più umani.
Bene, perché... bene. Dicevamo, quindi, allora, Sordi ha a che fare con preti, o a volte lui stesso è un prete, o quantomeno insomma indossa abiti di clericali.
A volte anche un finto prete.
E appunto, il primo che abbiamo è un film di Zampa, di cui abbiamo parlato molto l'altra volta. L'avevamo accennato, è Ladro lui, ladra lei, e siamo nel 58 e quindi nel pieno del
nel pre-boom
inizia, diciamo, il boom viene fatto così convenzionalmente datare al 58 perché c'è anche una musica, diciamo, che lo caratterizza. Il 1958 ed è Volare di Modugno, che non è Volare ma è nel blu dipinto di blu,
poi diventerà Volare,
un caso raro di
e poi arriva proprio a Fagiolo nel momento ideale, proprio una concatenazione, diciamo, di eventi
Modugno,
perfetta.
Sì, scrive questa canzone con Migliacci e non diciamo nulla, no. Un paroliere celeberrimo, e che insomma c'è tutta una leggenda in realtà vera, perché all'epoca così era, insomma,
vera in grandissima parte,
sì, sulla nascita di questa canzone, che per noi è, come dire, così famosa e sentita che diciamo non apprezziamo quello che fu invece l'effetto dirompente appunto nel Sanremo del 58, perché si veniva dal bel canto e quindi ancora c'erano Natalinotto, Luciano Taglioli, Lapizzi, questi, diciamo, e Claudio Villa ovviamente, che era al massimo proprio in quegli anni 50, che si scontra lui più di tutti, ma anche tutti gli altri, con questo nuovo personaggio, che appunto è Domenico Modugno, il quale questa canzone rompe
tutti gli
schemi musicali dell'epoca e di fatto apre quella porta, quella grandissima, quel portone gigantesco che poi farà dire con una sintesi che tutti conosciamo, il cantautore sostanzialmente,
che all'epoca non esisteva. Come, neanche come concetto,
e questa canzone che diciamo senza volerlo, perché loro diciamo non pensavano a quello che sarebbe diventata, ne pensavano che sarebbe stato rappresentativo, diciamo, questo motivo e questo testo di un momento della nostra storia che appunto dal 58 avrebbe segnato fino al 63, così definito l'anno della congiuntura.
Che poi la congiuntura può essere positiva, negativa, quella è rimasta la congiuntura, appunto.
Fu negativa, e quindi iniziò una fase
ristagno,
sì, lieve, che piano piano poi per i prossimi 10 anni condurrà agli eventi dei primi anni 70, parlo da un punto di vista economico, e cioè legati a fatti che non dipendono neanche dall'Italia, ma internazionali, lo shock petrolifero.
Ci sarà il picco della crisi del 73.
Esattamente, quindi c'è questo decennio che va lentamente morendo da quello che fu il boom, e si arriva, per chi ha qualche capello bianco, il ricordo appunto dell'austerity. A Roma
le domeniche a piedi vere
in tutta Italia, quindi qui a Roma si nota, come a Milano, nelle grandi città tutto fermo, e biciclette, carrozzine nel senso carrozzine con i cavalli, gente anche a cavallo in sella, monopattini, pattini,
qualsiasi tipo di rickshaw,
tandem, qualunque mezzo compare per la gioia prevalentemente dei piccoli e i giovani, che certo, insomma, possono scorrazzare liberamente nelle strade. Io ricordo appunto varie domeniche in cui partivo da casa in bicicletta tutta la Nomentana
serenamente,
un autobus, due, qualche taxi, insomma, niente di veramente memorabili per chi appunto era ragazzino nel 72-73. Oltre, fu un decreto del governo Rumor, mi sembra.
E Mariano Rumor.
E
il nome non era casuale.
Il nome non era casuale, che comprendeva anche altre, diciamo, iniziative, la fine delle trasmissioni della televisione alle 11, mi pare 11:30, anche i cinema chiudevano un'ora prima, e anche, così, una delle più curiose, il fermo degli ascensori tra le 10 e mezzogiorno. e quindi c'erano delle targhette così, attenzione, non prendete perché per risparmiare, ovviamente erano,
certo, pare fantascienza,
esattamente
adesso, cose, sai, quei film catastrofici in cui a un certo punto non c'è più energia.
Infatti pochi anni dopo la BBC, credo nel 75-76, fece proprio in questo clima distopico, perché la crisi petrolifera aveva messo in ginocchio, questo avviene non solo in Italia, cioè Domenica Piedi ci sono in tutta Europa, tutto l'Occidente, ci sono immagini, se andate a vedere, io diciamo, ci ho lavorato per motivi proprio professionali, raccontando per la RAI questo periodo in documentari e cose che ho scritto negli anni, e ci sono appunto in Olanda, in Francia, negli Stati Uniti le scene simili. In Olanda sono abituati ad andare in bicicletta, quindi, però ecco, era proprio la pacchia, e si vede appunto, ci sono immagini di reportage che in quel periodo i telegiornali trasmettevano da tutto il mondo, con esaurito i cartelli sui distributori, non c'è più benzina, insomma,
Mad Max,
abbastanza impressionante. Quindi, esatto, quindi era un clima in cui si palesò proprio in modo evidente quello che a molto tempo prima era vagheggiato dagli scienziati, cioè che comunque
prima o poi sarebbe finito il petrolio.
Esatto, questo appunto già nei primi anni 60. E il famoso Club di Roma, accusato ovviamente anche di catastrofismo e visioni apocalittiche, e invece oggi sappiamo che ci siamo, insomma, il petrolio
che
è datato,
ci si sta pensando appunto,
sì,
chi è più,
tra l'altro appunto il Qatar ieri ha comprato la Miramax, quindi perché sta diversificando, perché da poco finisce il petrolio e quindi quelli si ritrovano con gli scatoloni di sabbia, come diceva qualcun altro a proposito della Libia,
sì, visto ecco, con grandi acume poi peraltro,
esattamente, perché invece c'era ma non si sapeva, il petrolio poi in Libia lo trovò Ardito Desio, che era un geologo che fu mandato,
l'eroe, esatto, di Titina,
no quello è Nobile,
ah giusto, scusami.
No Ardito Desio è anche organizzò spedizioni anche in alta quota, un personaggio leggendario, morto a 102 anni mi sembra, poco tempo fa, sì, è arrivato agli anni 2000, ma negli anni 30 appunto trovò il petrolio in Libia. Noi c'eravamo ritornati per i noti fatti, diciamo, del regime, dalla impresa iniziale, gli scatoloni di sabbia, insomma, quindi per non ritrovarsi con degli scatoloni di sabbia veramente stavolta, perché c'è il petrolio ma è finito, quindi non c'è più speranza, almeno quello che conviene tirar fuori,
certo,
perché se costa
100, troppo,
io lo vendo a 50, diciamo, è antieconomico, e quindi appunto stanno diversificando tutti, e in questo scenario proprio ieri la notizia, perché la trattativa sarà partita un po' prima, è stata quella di acquisto della Miramax,
che è una delle principali,
una grande casa di
Hollywood,
insomma, e questo è uno dei tanti delle tante mosse che questi paesi, non solo ovviamente il Qatar, ma ecco l'Arabia Saudita, Dubai, le banche, tutta la finanziarizzazione di quella zona della penisola arabica e del Medio Oriente, che metà, diciamo, vive di questo, l'altra metà è devastata da quei
anni
lì, perché dalla fine degli anni 60
non si è mai più ripresa.
Non si è mai più ripresa. In varie zone, a periodi, sono 40 anni che ci sono guerre, insomma, ci ricordiamo il Libano a un certo punto. A un certo punto si diceva Beirut,
sì,
come
perché
parametro di distruzione, insomma, prima c'era Dresda. Poi Dresda fu, come dice, tra virgolette, un po', diciamo, dimenticata,
anche
si
sì,
fa per dire.
L'hanno ricostruita.
Esatto, e allora ecco, c'è Beirut. Beirut che poi era invece
La Parigi,
la Parigi
del Mediterraneo.
Del Medio Oriente, quindi insomma la Svizzera, anche il Libano.
Eh sì, che pure lì una guerra civile che è durata nella sua forma più accesa almeno 10 anni, insomma, con livelli siriani, ecco, per capire
chi appunto anche, esatto, quindi quella destabilizzazione di quelle zone è cominciata di fatto in modo dirompente in quel periodo e non ha mai cessato di generare conflitti, in particolare quello arabo-israeliano, che è ininterrotto proprio dalle guerre di cui abbiamo detto. E l'OPEC chiaramente reagì dicendo va bene, adesso basta, mettendo di fatto l'Occidente in ginocchio, tutto l'Occidente. Fu un momento per chi, io ero proprio un ragazzino, quindi me lo ricordo, ma non, però per chi era adulto, insomma, la sensazione deve essere stata di preoccupazione. E ecco che quindi in qualche modo il mondo distopico che la fantascienza aveva già mostrato, perché nel 68, ricordiamolo, adesso poi torniamo a Sordi, ma così abbiamo fatto questa parentesi per ricordarci che fine ha fatto il boom. Il 68 è anno fondamentale per tantissimi motivi, è un anno fondamentale anche per il cinema, è un anno molto importante per il cinema, perché escono due film diciamo contrapposti da un punto di vista proprio estetico e di concetto, e sono 2001 e Il piede delle scimmie. In 2001 ovviamente c'è diciamo, non è un film utopico, ma c'è una progressione della
che
nostra,
è in positivo,
della nostra conoscenza, fino appunto a quella finale che è molto filosofico e che tutti
ben fatto,
molto
insomma, ben, cioè, gli è venuto bene
a Clark e Kubrick. E nello stesso anno appunto esce Il piede delle scimmie, un film importantissimo, premio Oscar per ovviamente il trucco, gli effetti speciali,
il make up
perché sono bellissimi ancora oggi i volti ricostruiti sugli attori che interpretano le scimmie evolutissime, dove appunto gli umani sono, non si sa subito che sono umani, ma perché lui a terra crede di aver fatto un viaggio nel tempo, non un viaggio nello spazio, ma in realtà è un viaggio nel tempo.
E poi si trova la fiaccola.
Esattamente. E Charlton Heston, non facciamo uno spoiler perché il film ha insomma una certa fama e sappiamo che la scena finale è bellissima, uno dei grandi finali della storia del cinema, in cui lui girando sulla spiaggia vede dietro un angolo la Statua della Libertà caduta e lui grida no, che avete fatto, inginocchiato, avete distrutto, e capisce che quella è la Terra 1000 anni dopo e più di quando lui è partito, che era già il futuro con la sua navicella, in cui per una serie di circostanze poi si vedrà negli altri film, ma insomma questo è un film emblematico proprio della
film.
Esattamente, lì poi chiaramente il tema era l'atomica, cioè la distruzione di massa, riprendendo quello che disse Einstein, insomma la terza guerra mondiale la facciamo con l'atomica, la quarta se tiriamo
con la clava ritorniamo alla clava,
i trombolieri con le pietre, capito? Quindi allora su questa diciamo immagine c'è tutta una letteratura. Sicuramente quel film non è l'unico, è significativo, e appunto siamo nel 68. Quando nel 75-76, non ricordo esattamente, insomma in questo metà anni 70, la BBC produce una serie che si chiama I Sopravvissuti, ecco che è quello che tu dicevi proprio, in cui si racconta scientificamente, quindi su un paradigma scientifico, che cosa succede se improvvisamente collassa la nostra civiltà e quindi come si riparte. La serie è una fiction, però molto diciamo attenta a tenere. La prima stagione ovviamente è di altissima qualità, la seconda poi ovviamente come sempre, come tutte le serie, risente del format e si ferma. Mandata anche in Italia, sono gli anni in cui Piero Angela comincia a Quark, poi si chiamerà Super Quark,
che siamo anni 40 anni fa,
esatto, dove anche questi temi vengono analizzati, raccontati, e nel 71 mi sembra, nel 70, esattamente nel 70, Roberto Vacca, che è un ingegnere matematico,
poi viene definito futurologo a un certo punto, come se fosse un medium, però, ecco.
Come futurologo perché scrisse questo librino celeberrimo nel 70, Medioevo prossimo venturo. Appunto, siamo a 2 anni dal pianeta delle scimmie e a un passo dallo shock petrolifero, e la sua analisi, che è un'analisi che prescinde da questi fattori, è un'analisi sull'irrazionalità dell'essere umano e sul fatto che la scienza è certamente esatta, perché 2 più 2 fa 4, è una diciamo formula fisica che ci parla della gravità, quello è, ma nelle mani dell'uomo, che l'ha pure scoperte, tutto poi diventa appunto più umano, esatto. Umano. E allora lui fa questo libro famoso e da qui produrrà tante altre opere, sia di saggistica e di divulgazione scientifica, e anche dei romanzi sempre di questo tipo. E uno recentissimo anche contro Berlusconi, perché Roberto Vacca, insomma, va ricordato, è persona, come dire, abbastanza, è una simpaticissima persona, gradevolissima, è un romano di altissima tradizione, ora ha quasi 90 anni, sta benissimo, io ho avuto fortuna di conoscerlo, e anche perché per me, quando l'ho incontrato pochissimo tempo fa, era una specie di mito di infantile, appunto, io me lo ricordo in televisione, che però mi affascinava perché raccontava di un altro, di un'altra realtà possibile, preoccupante. E lui, bisogna ricordare che fu anche uno dei primissimi pionieri delle tecnologie informatiche di altissimo livello, perché partecipò al gruppo di lavoro che per primo al mondo automatizzò i semafori, per la prima al mondo, a Torino.
Prima non erano automatizzati,
E quindi una centrale fu costruita, una centrale che gestiva quindi i semafori, e facendo in modo che ci fosse un dialogo per fluidificare il traffico. Quindi, e siamo negli anni 62-65. Per il film Il Grande Furto, come, quello delle Mini Minor, mannaggia, non mi viene il titolo, che è stato fatto un remake recentissimo. Mannaggia. C'è stato un remake due o tre anni fa con Damon, con le nuove Mini Minor, ovviamente. E all'epoca, invece, con le Mini Minor, quelle vere, quelle belle. Con la Mini.
Che erano Mini davvero, non come quelle adesso.
Oddio. Scusate, no, mi vengono vari titoli perché, insomma, ambientato a Torino, e viene proprio usato dai rapitori che si fregano i stipendi della Fiat, questa centrale che c'è a Torino per gestire il traffico e liberare quindi la fuga dai rapinatori che fanno questo colpo perfetto. Oddio.
Damon, no?
Sì, il remake, sì. Scusate, ma...
Vabbè, poi ci arriviamo, non vi preoccupate.
Adesso lo troviamo. Niente, non mi viene il titolo, ma è famosissimo. Colpo all'italiana?
Ah, Ocean's...
No, quello no. È al casino. No. Colpo all'italiana. Rapina lì. C'è una cosa all'italiana, però. Italian Job è il titolo originale. The Italian Job. Mi sono ricordato. The Italian Job, scusate. Io a volte ricordo il titolo originale e la traduzione, ma a volte... Perché, insomma, per correttezza... è meglio sapere comunque i titoli originali nelle lingue conosciute, ovviamente, quindi, insomma, più o meno quelle 3-4
note
a me, perché chiaramente i titoli originali in giapponese
non c'è Mark Wahlberg.
C'è Wahlberg, sì, che poi io li confondo perché si somigliano. Mark Wahlberg, sì, scusa, no, ma Mark Wahlberg. E questo è il remake. Quello originale, come ho detto, usò proprio questa tecnologia che era la prima moda.
Sincronia dei semafori.
Torniamo al 58, torniamo a Modugno che canta Volare, e quindi lui non sa neanche, non so, minimamente, che in realtà questa canzone è la rappresentazione di un paese che è uscito definitivamente dalla ricostruzione, e infatti ancora oggi nei libri di storia gli studenti studiano il capitolo La ricostruzione, cioè dal 46 al 58, e poi il boom, la stagione del boom, però se dividiamo i capitoli di storia contemporanea sull'Italia, parlo al liceo, poi nella università si fanno saggi, insomma, più approfondita, chi fa storia contemporanea e studia quelle cose. Sordi con De Sica nel 64, credo, quasi sicuramente, anzi al 99, fa proprio il boom. Il film Il Boom con De Sica, regista, e dove lui è un piccolo così imprenditore che vuole fare la scalata,
lo squaletto alla
del Palazzinaro, esatto, personaggio divertentissimo, e ovviamente è indebitato e si vende un occhio, decide di vendersi un occhio a un ricco vero palazzinaro, uno di quelli veri. E però ovviamente poi ci ripensa, insomma, arriva in clinica e la metafora, siccome dietro c'è Zavattini che usa queste, diciamo, letture, insomma, come dire, il boom e quindi il mercato, l'economia, ci costa un occhio della testa, proprio nel vero senso.
Sia metaforico, sia tutto, effettivo. Esatto.
Quindi è una critica a caldo,
in commedia di questo scenario. Sordi è in questo periodo, in questi 5 anni, diciamo, tra La Truglia da Lei e il boom, è al massimo.
È nel suo boom.
Sì, e anche 5 o 6 film all'anno, quindi la protagonista, ed è appunto la sua apoteosi. E poi ovviamente reggerà appunto fino agli anni 70. L'altro lui, l'altra lei, è un prete falso, perché lui si veste da prete per fare un magheggio. Quindi diciamo le gag sono giocate sul travestitismo, poi lui si veste anche da carabiniere, insomma, non a caso. Perché? Non solo in questo caso, perché in questo periodo la censura è molto molto pesante in generale. Siamo appunto ancora agli anni 50, lo sarà fino ai primissimi anni 60. Come abbiamo detto tante volte, la vittima più illustre, a parte Totò e Carolina di Monicelli, sarà proprio Accattone di Pasolini, e che è l'esordio di Pasolini, che decide di provare proprio per sue pulsioni teoriche profonde, da poeta e romanziere e anche così saggista, di confrontarsi con questo mezzo che è il cinema, perché dice molto semplicemente: penso di poter raggiungere un pubblico più vasto raccontando quello che è il mio mondo e il mio modo di vedere la cultura e cosa sta succedendo. E Accattone quindi è l'esordio. Accattone è la storia di un pappone che sfrutta delle prostitute, che è Citti, e quindi questa cosa è veramente intollerabile. Per cui all'epoca la censura...
Cioè era intollerabile, ricordiamo sempre, il tema non come venisse affrontato.
Non si vede niente, proprio non si può... E quindi viene... ricordo appunto che la riforma della censura, dopo battaglie lunghissime, che cominciano già nel 46, ci furono delle manifestazioni a Piazza del Popolo con Anna Magnani, De Sica, quindi so, immaginate questi che fanno manifestazioni proprio di piazza per chiedere la censura nel dopoguerra, proprio seconda metà degli anni 40. Articoli di giornali, l'Unità schieratissima, le riviste, poi non è che ci fossero tantissimi giornali,
certo, a fomentare questo tipo di iniziative, ovviamente.
E insomma va avanti a lungo, perché che era successo? Era successo che di fatto, come tutta la nostra storia, dal fascismo non era cambiato quasi nulla, a cominciare da, diciamo,
le maglie censorie,
tutte le personalità nei tribunali, no? Erano traghettate. Noi non abbiamo avuto di fatto vere epurazioni, anzi, anche casi di criminali di guerra come Graziani, Badoglio, che sono dei veri criminali di guerra, non sono stati impiccati come a Norimberga, e questo a cascata ha fatto sì che giudici, magistrati, la polizia, i capi i carabinieri fossero in una forte continuità. E così anche gran parte delle leggi, a cominciare dal codice penale, che ancora
peraltro adesso
è il codice Rocco, benché rimaneggiato in 70 anni, ma è l'unico che non è stato, diciamo, riformato, mentre il codice civile ha subito grandissime trasformazioni, la più importante nel 75. E sul diritto di famiglia, per tornare ai temi attuali, sempre sul diritto di famiglia. Molto lentamente, quindi, l'Italia
abbiamo i nostri tempi.
Allora, nel 64 c'è la nuova legge sulla censura. Fino a quel momento c'era il divieto ai 16, punto, non c'era un diverso, cioè, sotto e sopra i 16. Ma solo per Accattone, un caso unico, assoluto, viene inventato il divieto ai 18 per Accattone, con proteste, addirittura tirarono la merda sugli schermi gruppi di neofascisti che andavano a Roma, e ci sono stati ovviamente i giornali, questo, poi lui era omosessuale, comunista, e quindi tutto questo insieme, e l'abbiamo visto, insomma, non dobbiamo ripercorrere la sua storia. Quindi la censura era molto molto pesante, e dove interveniva? Sulle istituzioni, polizia, carabinieri, insomma, e i preti, bisognava stare molto attenti a come venivano rappresentati. Per cui solo nella commedia si assiste a un piccolo intervento dove si fa un po' burla per l'epoca della divisa. Perché tanto è commedia. E quindi ecco che L'altro lui, l'altra lei, Zampa, utilizza questo scenario per, diciamo, demitizzare proprio le divise, tutte e due sono
di qualsiasi tipo,
e Sordi si presta. Il film è molto molto divertente, va rivisto,
è un classico.
Lo auguriamo a tutti, auguriamo a tutti una buona visione. Nel 64 torna Sordi in un altro film molto molto bello, che è di Tinto Brass, il giovane Tinto Brass, molto politico, direi anarchico, nel senso, diciamo, culturale del termine, quindi in modo estetico, non, diciamo, il suo approccio, e interpreta ovviamente in questo film sono di vari personaggi. Siamo sempre a una sceneggiatura del fedele Rodolfo Sonego, di cui io consiglio ai nostri lettori un bellissimo libro che è uscito per Adelphi quest'estate, che si chiama Il cervello di Alberto Sordi, o La mente, il cervello mi pare, di Tatti Sanguinetti, che è un bellissimo libro proprio su Sonego, che è lo sceneggiatore di quasi tutti i film, di tutti i film importanti di Sordi, ma in generale di quasi tutti i film di Sordi. Partigiano, comunista, figura emblematica.
Quindi una biografia anche diversa da quella di Sordi.
Ma forse proprio questo incontro tra lui e Sordi, che invece appunto non aveva un'altra storia, anche perché poi era più giovane, che certo. non, diciamo, lui
il cervello di Alberto.
Il cervello, ho detto. Sì, ho detto bene, il cervello di Alberto Sordi. Quindi ne consiglio la lettura, perché è un libro bellissimo, bellissimo. Sceneggiatura di Sonego, prodotto da De Laurentiis. Tinto Brass alla regia. Sordi interpreta diversi personaggi, quattro, e sono un carabiniere, anche lì, diciamo, qual è il tema? Il tema è, sono gli UFO.
All'epoca
UFO sono, allora, la storia degli UFO in Italia, diciamo, è molto molto importante, perché ha un inizio interessante che voglio ricordare. Allora, gli UFO nascono di fatto con due eventi molto molto noti: un avvistamento negli Stati Uniti di un ingegnere che guidava un suo aereo privato, e poi ovviamente l'incidente cosiddetto di Roswell, dove addirittura si pensa che c'è un alieno che è stata fatta l'autopsia. Ovviamente sono tutte fiabe, diciamo, moderne, ma su questo è stato costruito l'Area 51, i Men in Black, quindi insomma una mitologia così. Siamo nel 47 ed è lo stesso periodo in cui anche in Italia il primo avvistamento lo abbiamo, adesso scusate, apro un attimo una...
È in Sicilia, se non sbaglio, no?
No, il primo avvistamento è in Nord Italia. Un attimo che vi prendo un attimo un mio appunto che mi ero preparato, datemi 6 secondi, 5, 4, 3, 2, ecco qua. Dunque, in Reggio Emilia, sì, esatto. Nelle montagne di Reggio Emilia, un pastore di cui sappiamo solo nome, quindicenne, detto Mario.
Aspetta, un Bernadette dei giorni nostri.
Esattamente. Vede. Vi leggo appunto le sue due padelle d'argento volare nel cielo. Non è lui a dirlo, ma lui lo dice a una persona ritenuta affidabile, e questa notizia viene pubblicata da un solo giornale vicino al PSD, appena nato dalla scissione socialista, con interventi della CIA. Quindi molto interessante. Nello stesso periodo avevamo avuto una visione fondamentale qui alle Tre Fontane, Bruno Cornacchiola, protestante e comunista,
quindi artista, proprio il peggio del vero, non solo comunista, fosse stato ateo,
convertito,
assiste al miracolo,
va alle Tre Fontane, dove nel 47 non c'era niente, pratica,
era campagna.
Infatti va a fare una scampagnata con i suoi figli piccoli, fanno un picnic e vedono la Madonna. non gli UFO, proprio la Madonna, la Madonna delle Tre Fontane, mai di fatto riconosciuta, perché insomma,
però c'è però anche il santuario.
Sì, sì, c'è
quanto.
Il santuario, però diciamo non è come Fatima e Lourdes, insomma, è una di quelle low profile. Però all'epoca invece grande riscontro, e però non ha, magari ne parliamo un'altra volta perché questo è interessante. Quindi insomma, questa visione si innesta contemporaneamente, questa del pastore Mario, che porta invece una visione moderna degli UFO, si innesta invece sulle visioni arcaiche, quelle della Madonna. L'avvistamento americano è Kenneth Arnold, che è famosissimo per tutti gli ufologi, categoria lo conoscono bene, ed è il 24 giugno del 47. Invece l'8 luglio abbiamo l'incidente di Roswell, il cosiddetto incidente di Roswell. Nel 1950, proprio in occasione dell'anno santo, anche Pio XII ha una visione nei Giardini Vaticani mentre passeggia e vede il sole che si muove, si avvicina e si allontana, come a Fatima nel 1917.
Però lì siamo già più nel classico.
Sì, esattamente. No, però c'è una risposta
all'innovazione.
Il boom di avvistamenti, e forse non è casuale, è nel 54, che è l'anno della nascita della televisione.
Italia,
ci sono 475 avvistamenti in Italia di UFO nel 54. La Toscana è il paese con più la regione con più avvistamenti, 140, e invece in Molise
la zona
due,
del Monte Amiata
2.
Vabbè, questo di meno però anche.
E beh, ovviamente, quindi i dischi volanti. Poi abbiamo l'apparizione dei contattisti. I contattisti sono quelli che invece sono entrati in un'astronave e hanno anche avuto incontri con gli alieni. Il più celebre dei contattisti è George Adamski, 1891-1965, un polacco. Adamski dice di aver fotografato il primo oggetto nel 46, ma nel 52 c'è l'evento clou. Nel deserto della California, con degli amici, incontra un alieno da Venere, proveniente da Venere, chiamato Orton. E poi due anni dopo invece sale a bordo di un ricognitore saturniano, e all'epoca poi diceva che le fotografie della Luna 3 erano false, perché lui invece aveva fatto un viaggio, aveva visto che dalla Dark Side of the Moon c'erano le montagne, le città, alberi, montagne innevate e alberi. Muore nel 65, ovviamente non saprà mai
quello che
l'uomo ci è andato poi sulla Luna, e non c'era nulla di tutto ciò, ma già si sapeva da prima, perché nel frattempo avevano girato così. Però insomma, lui, Adamski, è il punto di partenza di un italiano che è un certo Siracusa, catanese, che nel 62 viene intervistato proprio dalla Rai, e ci va Gianni Minà, giovanissimo,
un giovane Gianni Minà.
Giovane Gianni Minà va a Catania a parlare con questo contattista, Eugenio Siracusa, è famosissimo, che parla di cosmonavi e dice di essere stato a bordo. A un certo punto gli chiedono: ma li mangiano gli spaghetti? E lui dice: no, gli spaghetti no, mangiano ciampelle. Questo io l'ho visto l'intervista, lui parla così, seriamente, tra l'ilarità diciamo del pubblico che lo intervista. Quindi molto, e quindi poi ci saranno altri personaggi fino agli anni 70. Gli anni 70
peraltro lui non era un ciarlatano, nel senso,
era un semi-ciarlatano.
Ci credeva in quello.
In qualche modo. È molto difficile, diciamo, avere.
Vagliare.
Bisognerebbe incontrarli, ma ormai insomma non ci sono più. Ci sarà una continuità degli avvistamenti UFO, e poi un nuovo boom ci sarà dopo il 77, con incontri da vicenda del terzo tipo, e il film rilancerà nuovi personaggi. Quindi il tema degli UFO è molto molto sentito. Nel 57 c'è un famoso evento sullo stadio di Firenze, durante una partita molti vedono diciamo un UFO, anche l'arbitro, i giocatori, cade anche una specie di filamenti, insomma, ed è uno dei più celebri casi. I giornali insomma dicono gli UFO esistono sicuramente, anche lì poi tutto verrà chiarito. Ecco perché quindi Tinto Brass decide di fare un film in commedia molto divertente di un atterraggio di un UFO in provincia di Roma. Siamo, potrebbe essere Rieti, Viterbo, insomma un piccolo centro, più Viterbo credo, non è specificato, mi pare, in un piccolo centro, e quindi abbiamo detto Sordi interpreta un carabiniere che intervista una bambina che gli dice, gli parla degli UFO e dice sì, perché poi avevo visto anche la Madonna, e lui dice sì vabbè e se ne va con i baffi, bellissimo, un carabiniere disincantato, però un brigadiere del paese, scena
però preso bene,
felliniana, perché lì Brass diciamo riprende la bambina, i bambini della Dolce Vita, dove già Fellini diciamo
aveva dato il là,
sì, diciamo sulle Tre Fontane e via dicendo,
si era espresso chiaramente.
Poi interpreta un intellettuale di provincia che viene intervistato e dice che insomma è oppresso dai soliti Moravi e i soliti Pasolini che si divorano diciamo la scena, e quindi noi diciamo non abbiamo spazio. E poi un altro personaggio leggendario che lui riprenderà in un episodio di Nuovi Mostri nel 77, che è il conte Momi Crosara,
che stato da Daniele Febvre,
esatto, quello del 77. In questo caso invece lui è il figlio di una nobildonna che l'ha interdetto perché è completamente pazzo e vuole comprare il marziano, c'ha dei cagnolini ed è biondo ossigenato e quindi è la presa in giro estrema sempre della nobiltà, sempre rifacendosi alla Dolce Vita, e quindi tutto l'odio verso quell'Italia oscena. E infine Don Giuseppe, che è un parroco del paesino, anche lì lui ha a che fare con gli alieni, con l'atterraggio dell'UFO. È nel Veneto. Mi sono sbagliato io. In realtà ho confuso perché non viene girato in realtà nel Veneto, ma viene girato vicino Roma. Ma l'ambientazione
è veneta.
È veneta. E l'UFO, l'alieno, ovviamente si rifugia da Silvana Mangano, che è l'altra protagonista insieme a Alberto Sordi. Poi c'è una giovanissima, insomma, Monica Vitti, reduce dai primi film con Antonioni. Che, poi c'è Eleonora Rosti Drago. E Carlo Mazzarella, che è un vero reporter della RAI che faceva i servizi da Sanremo e da Venezia, dal Festival di Venezia, che fa il reporter appunto intervista Lello Bersani, che fa se stesso, inviato appunto Mazzarella andava a Venezia e Bersani a Sanremo, all'epoca facevano, Bersani cominciò così. Tra l'altro autore anche di testi di canzoni, una famosa per Bruno Martino, che ha scritto una delle più belle canzoni secondo me della storia della musica, che si chiama Estate, risentitela, che ha una serie di cover infinite, tra cui c'è una di Petrucciani bellissima, e non solo, Chet Baker che rifà Estate,
tutti i nomi insomma, così per i piccoli,
e quindi questo è un film molto molto divertente, dove appunto Sordi interpreta questo prete che ha a che fare ovviamente con gli alieni e la venuta di questo disco volante, che c'è un alieno come si vedrà in UFO, la serie TV inglese, in cui diciamo gli UFO sono una specie di ogiva che gira, e gli alieni sono vestiti di rosso con un casco e sono verdi e hanno un liquido
nel casco, gli omini verdi,
sì. Anche quindi il disco volante io invito a recuperarlo, perché è un film molto importante, c'è un Sordi strepitoso in quattro parti, scritto benissimo, ed è una satira riuscitissima, partendo dagli UFO, dell'Italia dell'epoca ed in fondo dell'Italia del boom, e in fondo il disco volante è un'illusione diciamo, abbastanza allegorica, molto molto divertente. Poi abbiamo già anticipato l'altra volta che l'altra grande interpretazione è poco tempo dopo, 5 anni dopo, nell'Anno del Signore, che è un film di Magni, l'esordio,
E qui fa il francescano.
No, il secondo mi sembra. Il primo è.
No, il, no, il primo è un altro.
Il primo è quello con la ragazza con Cerusico. Oddio, porca miseria. Sì, sì, che è l'anno precedente.
Il prete perde colpi. Faustina.
Faustina, sì, perché c'era il nome, non mi veniva, cioè, sapevo che c'era il nome, Faustina. Diciamo è il capolavoro di Luigi Magni, è la storia di fatto di Targhini e Montanari,
che sono personaggi,
che sono personaggi realmente esistiti, condannati alla ghigliottina dal Papa nei moti degli anni 20, i moti carbonari, quindi diciamo prima di Monti e Tognetti, perché Monti e Tognetti invece sono 40 anni dopo,
che sono gli ultimi,
sono gli ultimi. E li vedremo invece nel nome del Papa Re, anche loro realmente esistiti. Ma mentre Targhini e Montanari, intorno a loro invece c'è tutto un mondo. In realtà anche Tognazzi interpreta, quindi un altro grande, che fa il cardinale Rivarola, personaggio realmente esistito. Poi c'è Salvo Randone. No, Salvo Randone sta nel nome del Papa Re. Mi sbaglio con il gesuita, scusate, il gesuita. Sì, sì. Cioè, no, lì io li confondo perché sono in continuità. Salvo Randone fa il capo.
No, certo, lui è il papaniero dell'altro,
esatto,
film.
Esatto, dell'altro film. Quindi c'è appunto Tognazzi che fa Rivarola, e invece Sordi fa un frate che rappresenta proprio la base, diciamo, del clero. È onesto, è una persona semplice e li vuole salvare, proprio è ingenuo e
ma onesto,
gli si piazza, sì, è onesto, gli si piazza nella cella e tenta di, diciamo, di fare niente. Poi pentì figliolo, ovviamente è romano, e quindi ha una scena più scene molto molto importanti insieme agli altri personaggi. Il protagonista in realtà è Manfredi, Nino Manfredi, che è diciamo Pasquino, è un ciabattino che incarna in quel momento Pasquino, e cioè è l'autore delle cose più importanti che vengono affisse in questa statua senza volto, che era la voce di Roma da quattro secoli. E l'assistente di Nino Manfredi è un giovanissimo Pippo Franco, detto Cornacchia,
che poi diventerà Pasquino, dovrebbe diventare,
perché appunto lui viene smascherato, diciamo, non è che viene smascherato, ma quasi smascherato da Rivarola, che gli dice: tu non sai leggere, gli dà un libro e una lettera, il latore, famo affidasse. E ovviamente Manfredi si deve dileguare in un monastero, appunto, quindi anche lui entra e si fa. E infatti anche qui Manfredi indosserà nella scena finale gli abiti da frate, e
poi
lo vediamo
un film molto molto successivo tornerà,
esattamente, quindi c'è tutto uno scambio di abiti, e qui è tutto vero. E Sordi qua è il personaggio, diciamo, popolare, ed è la visione di Magni, una visione che tornerà, diciamo, negli altri film, quella di una religiosità popolare accettabile, condivisibile, diciamo,
che poi è il Bucci del, esattamente, del Grillo.
Personaggi che si schierano anche poi con il popolo, e che sono qui, ovviamente il frate è semplicemente diciamo il clero minuto che appunto è onesto e interviene, ed ha anche un dialogo con Rivarola che gli dice:
togliti
dai coglioni, perché questi li ammazziamo e basta. E viene proprio usato per mostrare un conflitto fortissimo tra il Vangelo, che dice ama e perdona, e che è incarnato da Sordi, siamo ovviamente negli anni 20 dell'Ottocento, e la teologia politica, quella vera, cioè quello che poi è veramente la Chiesa, il dominio della teologia politica ecclesiastica, che invece appunto Rivarola, per conto del Papa, è spietato come nessuno. E Tognazzi diciamo, perfetto, c'ha le figure roll, direi perfetto. L'anno successivo abbiamo Contestazione Generale, di nuovo Zampa, che intercetta, come abbiamo visto, con una grandissima lucidità.
È il 70.
Esattamente, intercetta il 68-69, quindi un
quasi un Insta Movie. se vogliamo, ecco. Questo è il fantasma di Gigi Magni che ci fa gli scherzi. Quell'altro, dici? Rivarola. Personaggio terribile anche nella sua realtà storica, insomma, ne ha fatte di cotte e di crude. Molto peggio di quanto poi in realtà appaia anche nel film. Insomma.
Sì, perché il film è
tutto sommato, come diceva,
uno squarcio breve.
Ma lì è stata una carriera pluridecennale.
Ci siamo dimenticati di Claudia Cardinale, Giuditta, centro del tema di Morricone.
Visto che siamo rimaniamo sempre nella...
La colonna sonora memorabile dell'Anno del Signore è una delle... Niente.
Va bene. E... ci prendiamo un secondo, vogliamo chiudere qui anche.
No. Sono andata di traverso la saliva.
Tanto ormai Verdone lo facciamo la prossima volta.
Sì, sì. No, ma anche altri. Finisco sordi. Contestazione generale, praticamente, intanto l'ambientazione. L'ambientazione è a Civita di Bagnoregio, paese pericolante, costruito...
Tuttora pericolante.
All'epoca, diciamo, stava per cedere, ma...
E poi non c'era ancora tutta la retorica dei borghi da salvare. Quello
che c'è questo ponte recente di cemento che collega la Bagnoregio principale con la Civita che sta su questa roccia. Rocca di Tufo, bellissimo paesino.
C'è anche la cella di Bonaventura, se vuoi andare a vedere di fronte Civita.
Esattamente, perché Bonaventura da Bagnoregio è una figura notevole, diciamo, del Medioevo cristiano, uno dei grandi punti di riferimento.
Sempre lì per essere bruciato, ma sono riuscito a schivare.
Sì, tantissimi sono abili, non si fanno beccare, o quantomeno a volte, diciamo, si nascondono tra le righe delle loro opere. Ed è un film a episodi. L'episodio, il prete, appunto, è quello di Sordi, che è il parroco di questo paesino che è Civita di Bagnoregio. Il 7 ovviamente non si no. Lui c'ha una motoretta scalcinata, questi scarponi proprio da... che sono gli scarponi neri di
Francesco.
Esattamente. E quindi vestito proprio da campagnolo, che sostanzialmente decide di andare a parlare con il suo vescovo perché chiede mi voglio sposare. E quindi il vescovo dice: ma veramente
non sarebbe,
non si può. E quindi qui è per la prima volta in una commedia, siamo appunto nel 70, però... viene posto il problema del celibato. Siamo dopo il Concilio Vaticano II,
poco dopo il 68.
Poco dopo il 68, e qui voglio leggere, molto importante, un documento. Un momento solo che lo recupero, perché me l'ero messo. È una fotografia, cioè una fotografia di un testo che ho fatto sulla Civiltà Cattolica. Perché appunto la Civiltà Cattolica, arrivo subito. Ci siamo pronti. Pronti.
Lei che siamo.
Eccolo qua. La Civiltà Cattolica nel numero 2863, perché comincia negli anni 50 dell'Ottocento, del 4 ottobre 69, scrive, cioè ci sono vari saggi, uno dei saggi si intitola Saldi nella fede nel tempo dell'incertezza. Io vi leggo solo l'abstract del saggio, in cui gli autori scrivono: viviamo in un momento in cui tutto è messo in questione, in cui nulla sembra certo e sicuro. L'editoriale dapprima descrive brevemente questo stato di cose. Questo è l'editoriale d'apertura di questo numero, di questo stato di cose.
Quello che dà la linea.
Esattamente, mettendo in rilievo le cause che ne sono all'origine. La distorsione fatta subire al Concilio col pretesto di realizzarne le intenzioni profonde e l'influsso esercitato dalle nuove teorie come la demitizzazione, la secolarizzazione, l'analisi del linguaggio. Mostra poi che il cristiano di oggi ha tre punti di riferimento a cui ancora ha la propria certezza: i dommi definiti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dommi, proprio dommi, senza la G, che possono essere diversamente riformulati ma devono restare intatti nella sostanza. Come vedete, L'insegnamento conciliare del magistero vivente della Chiesa. Nel tempo dell'incertezza egli può non con sicurezza aggrapparsi alla fede, rimanendo saldo. Che cos'è il tempo dell'incertezza? È quello che nel 79 Lyotard, in un famoso libro, dirà il postmoderno. Quindi nel 69,
questi 10 anni prima,
la città cattolica pubblica e dice la frase chiave di questo discorso è la distorsione fatta subire al concilio col pretesto di realizzarne, virgolette, le intenzioni profonde e l'influsso esercitare nuove teorie, cioè la demeditazione, la secolarizzazione, l'analisi del linguaggio. Cioè vuol dire tutto quello che poi abbiamo visto. Allora, questo tempo dell'incertezza è lo stesso di cui parlerà Wojtyla per conto di Ratzinger e poi lo stesso Ratzinger quando diventerà prete. Cioè la loro battaglia non è nuova, ma comincia qui già nel 69 la città cattolica, che è la voce del Vaticano, e quindi parlano per conto di Montini, che dirà la pillola no proprio in questo momento, già parla
di postmoderno.
Di postmoderno, dicendo che il concilio
non è postmoderno.
Esatto, è stato piegato ad altri fini. Ed ecco che quindi questo articolo, che non è conosciuto da Zampa, ma anche sì.
Lo spirito lo conosceva.
Esatto. Ecco che allora noi vediamo in una commedia un prete che irrompe con una domanda dirompente nel 70. Mi voglio sposare. E va dal vescovo, che è in città, quindi lui fa tutto il viaggettino con la motoretta e vi vedete anche questo. L'ultimo prete
televisivo
ultimo grande prete qui è un vescovo, un monsignore. Quelle strane occasioni, anche questo è un episodio, siamo nel 76, Luigi Comencini, che è valdese, comunista valdese, l'episodio è l'ascensore. Ferragosto, un palazzo
nuovo e signorile,
dove per un guasto l'ascensore, che contiene Sordi, monsignore che abita all'ultimo piano, poi si vedrà
perché
dove andava, e la Stefania Sandrelli, giovane ancora nel 76, che deve andare al mare e quindi è vestita leggera, e sono chiusi un prete e Stefania Sandrelli. Alla fine consumano chiaramente quel desiderio che il prete della contestazione generale aveva manifestato di recuperare anche una dimensione più fisica e sessuale, come poi è stato fino a Gregorio VII, perché diciamo è Gregorio VII lui è un monaco di formazione, e i monaci dell'epoca erano quelli che venivano detti riformatori, perché in realtà era una reazione, una riforma
al modernismo
del 1056, si oppone al lassismo e dà una stretta feroce ai costumi e anche all'imperatore, perché con il Dictatus Pape dice il Papa è il capo del mondo e può anche deporre un imperatore, scatenando
tutto quello che sappiamo.
Quindi quindi in realtà la domanda di Sordi nella contestazione generale è una domanda che vuole ripristinare il prete come era nelle origini, in realtà è nei primi 500
nell'alto medievo,
esattamente, che poi continuerà, perché non è che la riforma sarà definitiva,
però sancisce un comportamento,
il passaggio al celibato, e quindi lentamente, benché fino appunto alla modernità, avremo non solo preti ma perfino papi con tipo i Borgia
che voglio dire,
tipo Papa Borgia, Alessandro VI con